cominciare con il Salmo 85-84. Pregheremo lentamente a due cori. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Signore, sei stato buono con la tua terra. Hai ricondotto i deportati di Giacobbe.
Hai perdonato l'iniquità del tuo popolo. Hai cancellato tutti i suoi peccati.
Hai deposto tutto il tuo segno e messo fine alla tua grande ira.
Rialzaci, Dio, nostra salvezza, e placa il tuo sdegno verso di noi.
Forse per sempre sarai adirato con noi, di età in età estenderai il tuo sdegno.
Non tornerai più forse a darci vita, perché in te giudisca il tuo popolo.
Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza.
Ascolterò che cosa dice il Signore. Egli annuncia la pace per il suo popolo, per i suoi fedeli, per chi ritorna a Lui con tutto il cuore.
La sua salvezza è vicina a chi lo teme, e la sua gloria abiterà la nostra terra.
Misericordia e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno.
La verità germoglierà nella terra, e la giustizia si affaccerà dal cielo.
Quando il Signore elargirà il suo bene, la nostra terra darà il suo frutto.
Davanti a Lui camminerà la giustizia, e sulla via dei suoi passi la salvezza.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Con questo salmo, che riguarda coloro che tornano nella patria dall'esilio, coloro che sono stati deportati, canta la bontà del Signore che si esprime nel perdono. Sei stato buono, hai perdonato l'iniquità del tuo popolo, hai deposto tutto il tuo sdegno. Rileggere la propria vita, la propria esperienza, soprattutto la propria esperienza di liberazione, di poter tornare nella propria terra, come un segno del perdono del Signore. È un invito a sperimentare quella che è la vera gioia, che si sperimenta, dice il salmista, nella misericordia. Misericordia e verità si incontreranno. Ecco, stanno assieme. Non è che c'è misericordia perché non c'è verità. Ci sono tutte e due. Anzi, si sperimenta pienamente la misericordia proprio laddove c'è verità, laddove si fa verità. Allora l'invito ad ascoltare che cosa dice Dio, il Signore. Egli annuncia la pace. Quando il Signore largerà il suo bene, la nostra terra darà il suo frutto. Dove viene sottolineato a chi appartiene il primato in questa iniziativa. Anche qui nel perdono che abbiamo letto, è perdonato l'iniquità del tuo popolo, è cancellato tutti i suoi peccati, il Signore largerà il suo bene, allora la terra darà il suo frutto. Il prima spetta al Signore. C'è un primato da parte del Signore che è essenziale e che dà senso e offre la possibilità della nostra risposta, che è la risposta di una vita nuova, di una vita risorta. Il brano di questa sera a cui siamo introdotto è Marco 2, 13, 17.
E come sapete, come al solito, è prima del versetto 13, c'è il versetto 12 con quel che precede, c'è il brano della volta scorsa, dove abbiamo visto il potere di Dio. L'unico potere che ha Dio è di perdonare. Però perdonare non è come quando si fa quel gioco, non so, io si chiamava la tana da noi, e voi. Sono fatti prigionieri, tutti quelli che non sono capaci di giocare, arriva il più bravo, il più furbo, alla fine tutti liberi. No, cioè Gesù ha detto che non è che era paralitico, che sono perdonati i suoi peccati, scusa, perché che peccati ho? Sapevo lui di averli come li abbiamo tutti. E come segno del perdono l'ha guarito. E poi gli ha detto: prendi il tuo lettuccio e cammina e vai a casa tua. Cosa vuol dire? Fuori metafora. Il letto per il paralitico è il luogo di contenzione, di schiavitù. Così per il peccatore la legge è il luogo di schiavitù, perché trasgredisce la legge. Non è che gli dice: adesso tu puoi trasgredire la legge tranquillo perché io ti perdono. Questo qui è prendere in giro Dio e gli uomini, quel che sta facendo costantemente, anche noi in Italia adesso, anche i vescovi, scusate. Va detto perché è vero. Cioè il male è male e bisogna vergognarsi. E se non ti vergogni del male, resti nel male e giustifichi il male. Dio non giustifica il male, odia il male, perché ci fa male. Il male è ingiustizia, è morte. Uno non ama il male del figlio, ama il figlio che sta male, che è tutt'altro discorso, ma dice che sta male e lo può curare. Mentre noi invece diciamo che il male è bene. Capite lo stravolgimento? Allora lì Gesù si arrabbia moltissimo e sono contro gli ipocriti, i presunti giusti: io ho fatto nulla di male, come ho fatto nulla di male? Ho fatto tutto il male possibile e non ti accorgi neanche. Cioè è l'incoscienza. Per cui la legge è utilissima per svegliare la coscienza. Se uno non osserva la legge non può essere uomo, è una bestia. Cioè che male ho fatto? Sono divertito a rubare, a imbrogliare, a fotter tutto e tutti, e mi pento perché potrei essere un ancora più animale, ma non è umano. Se noi non arriviamo a vergognarci del male, a vedere che il male è schifoso, ci rende bestie, rovina tutti i nostri rapporti, il Vangelo è un puro pretesto, cioè è prendere in giro Dio. Dio non può perdonare se tu dici: io sono a posto e sono giusto. Mi perdono se sono peccatore e mi converto. Devo la conversione è accogliere quest'amore e cominciare a vivere di quest'amore. Non invece a continuare come prima dicendo: già Dio è misericordioso, allora se la mia mamma mi vuol bene posso torturarla. Che discorso è questo? È da criminale. Anzi, è da persona fuori di testa, cioè è da curare uno. E normalmente pensiamo così. Quindi prendi il tuo lettuccio e vai a casa. Adesso puoi andare a casa dove c'è le relazioni, gli affetti, il luogo abitabile, la casa dove si può stare bene e dove non ci si uccide, insomma, dove si vive, perché tu porti il lettuccio, cioè la legge che prima era il letto di contenzione, ora tu la porti, la osservi, perché? Perché hai imparato a amare. Non so se capite cos'è il perdono. Il perdono ti fa davvero risuscitare. Come quello lì gli ha detto: sorgi, prendi il tuo lettuccio e va. E stasera si riprende il tema del perdono, dove le polemiche con le leggi che fa Gesù non vanno intese in senso: Gesù è polemico con la legge perché la legge è sbagliata, perché la legge è giusta e denuncia il male, e quindi è fondamentale. E finché uno fa il male è giusto che cada sotto la legge. Se poi scopre che c'è l'amore, smette di fare il male, esce dalla legge, ma non serve. Se no ha a che fare con la legge e va in galera giustamente. So se è chiaro. No, perché questi sono grossi equivoci, anche il perdonismo. No, no. Senza la coscienza del male non c'è perdono, c'è solo imbroglio. Non c'è giustizia, non c'è verità e non c'è perdono. Non so se è chiaro. Il testo di oggi ci aiuta a entrare ancora meglio anche nelle zone un po' ambigue di questa zona, perché... leggiamo il testo e vediamo.
Marco 2, 13, 17. E uscì di nuovo lungo il mare, e tutta la folla veniva a lui e li ammaestrava. E andando avanti, vide Levi di Alfeo seduto alla gabella e gli dice: «Segui me». E risorto lo seguì. E avviene che si sdraia a mensa nella sua casa, e molti gabellieri e peccatori giacevano con Gesù e i suoi discepoli. Erano infatti molti e lo seguivano. E gli scribi dei farisei, avendo visto che mangia con i peccatori e i gabellieri, dicevano ai suoi discepoli: «Perché mangia con i gabellieri e i peccatori?» E udito, Gesù dice loro: «Non hanno bisogno i sani del medico, ma i malati. Non venni a chiamare i giusti, ma i peccatori».
Nel brano precedente vedevamo Gesù che era nella casa di Pietro, simbolo della Chiesa, che manda il paralitico a casa sua, perché ogni casa è chiesa, questa riconciliazione. Ora vediamo Levi il peccatore che accoglie Gesù nella sua casa. Stessa persona, scende di casa. E Dio sta di casa dappertutto, dove è accolto. E le scelte sono due: uno Gesù che cammina e chiama Levi il peccatore, che lo segue, e la seconda è Gesù che mangia con Levi e tutti gli altri suoi amici peccatori, e i giusti brontolano giustamente.
Versetto 13: e uscì di nuovo lungo il mare, e tutta la folla veniva a lui e li ammaestrava. La prima cosa che Gesù fa è questo uscire. Abbiamo già visto nel primo capitolo le volte che Gesù esce dalla sinagoga, esce dalla casa di Simone e di Andrea. È colui che se ne va altrove quando Simone e Andrea lo rintracciano, e anche adesso esce dalla casa dove è avvenuta la guarigione del paralitico. È il verbo tipico per l'Esodo, è il verbo della liberazione per quanto riguarda Israele. È come se, seguendo questo Gesù, anche noi possiamo incamminarci verso questo Esodo, verso questa liberazione. Non solo, questo fatto ci dice che ciò che avviene, avviene grazie a questa uscita di Gesù. Cioè l'iniziativa di questo incontro parte da questa uscita di Gesù. In genere c'è sempre qualcuno che compie il primo passo. Con Gesù in questi incontri compie il primo passo, come era avvenuto con i primi quattro sul mare, nel primo capitolo. Così anche qui c'è questo uscire, che richiama anche come sarà di fatto poi la Pasqua, perché qui siamo in presenza della Pasqua per Levi, di una persona che rinasce a vita nuova.
Cioè, la parola uscire è fondamentale, la prima cosa che facciamo prima di venire al mondo, per venire al mondo, è uscire dalla madre. E tutta la vita è un uscire fino a quando usciamo dal grembo della madre terra per tornare in una situazione più bella, perfettamente figli di Dio. Quindi questo uscire, mentre noi preferiamo sempre rintanarci, e anche ogni relazione è uscire da sé.
Ed esce di nuovo lungo il mare. Ecco, questo colloca di fatto il luogo di quello che sarà l'incontro. È il mare che richiama anche questo da vicino l'Esodo, ma per quanto riguarda queste persone è il luogo della loro quotidianità. Cioè l'incontro con il Signore, con Gesù, non avviene in un tempo sacro o in uno spazio sacro. In un certo senso non ho bisogno di cambiare ambiente, di avere dei momenti particolari per incontrare, o meglio, per essere incontrato da Gesù. Lo incontro in quella che è la realtà. In un certo senso, se ho bisogno di lasciare la realtà per incontrare Gesù, vuol dire che forse non lo sto incontrando nella verità, perché non ho bisogno di luoghi particolari, di luoghi cosiddetti sacri, perché altrimenti è come dire ci sono dei luoghi in cui c'è e degli altri luoghi in cui non c'è. No, ogni luogo che io vivo può essere abitato da questa presenza. Non devo mettermi in ricerca di chissà chi o di chissà che cosa. L'abbiamo visto anche nel primo capitolo con i primi quattro chiamati. Lungo quel mare quelli lavoravano, erano pescatori. E Gesù li incontra lì.
E per dirla tutta, nella sinagoga incontrerà soltanto che decidono di ucciderlo. E nel tempio entrerà solo con la frusta.
Sembra paradossale, ma di fatto questi sono i luoghi dell'incontro.
Perché Dio, se è Dio, c'è dove noi pensiamo che non ci sia. Voglio dire, noi siamo dove siamo. E se Dio è Dio, non ci può essere nulla dove lui non c'è. E più il luogo è lontano da Dio, più Dio deve essere presente, se no non c'è nulla. E se poi Dio è amore, uno che ama pensa più al figlio che manca che agli altri, tutto sommato. Quindi il più lontano non è che vale la geometria che siamo qui distanti. Io sono distante da te quanto tu da me. Non è vero. Perché per Dio più uno è lontano, più gli è vicino.
Questo uscire da parte di Gesù fa in modo che tutta la folla possa andare a lui. In un certo senso adesso non c'è più nemmeno l'impedimento delle mura. Tutti possono andare. Ma proprio perché lui si muove, proprio per cui lui, perché lui esce. Questo fatto del primo passo che compie Gesù, da un lato è fondamentale, dall'altro ci fa vedere la potenza che ha questo. Perché è lui che smuove qualcosa nel rapporto. Quante volte nelle relazioni, magari chiamati a fare il primo passo, uno attende che siano sempre altri a farlo, perché spetta loro. Gesù tranquillo, esce. E rende possibile il fatto che la folla possa venire a lui. Questa è la risposta. La sua uscita consente questo.
Scusate, mi viene in mente una cattiveria, che Gesù era nella casa di Cafarno, di Pietro, che è simbolo della Chiesa. E lì i teologi, gli scribi e noi, e i farisei che osservano le leggi, dicono che bestemmia, questo è in casa. Esce da lì e dove va? Nella casa del peccatore. E lì ancora gli scrive i farisei che si mettono a criticare dappertutto. Lui sta di casa col peccato, vedremo. È bella anche questa immagine di chiesa, che la chiesa non è il luogo dove a lui gli va particolarmente bene se stiamo chiusi lì. Ha dovuto sfondare il tetto per calar giù quello. E lui esce e lui sta di casa presso l'ultimo dei fratelli. E noi lo seguiamo fino lì per pur di criticare.
E li ammaestrava. Allora tutta la folla va da lui e lui li ammaestra, cerca di renderli sempre più discepoli. Come abbiamo visto anche altre volte, non viene detto che cosa Gesù dice, o meglio, non viene detto in maniera diretta, ma quello che dall'inizio del Vangelo si dice è che Gesù annuncia il Vangelo nella sua persona. In un certo senso, appunto, è la vita stessa di Gesù che parla. Quello che segue dopo sarà di fatto l'annuncio, il Vangelo.
Per dire una cosa circa vi ammaestrava, non è tradotto giusto, credo, io non ho abitato a Napoli, ma si dice che lì imparava, per dire che insegnava. Ecco, lì imparava, che è la parola imparare, perché ci insegna a imparare, non a essere maestri, non so se mi spiego. Non chiamate nessuno maestro, sono tutti discepoli. Il discepolo è quello che dice, che impara, che ha la disciplina di imparare, di imparare. E anche gli apostoli sono discepoli, anche il Papa è discepolo, non maestro. Se crede di essere maestro balla tutto. Se è discepolo impara a essere figlio dal figlio e allora è cristiano, se no non è più cristiano. E Gesù è il primo che impara quel che il padre fa, anch'io lo vedo e lo faccio, è il primo che impara.
È bello questo essere discepoli. E siamo costantemente gente che impara. Quando uno sa già tutto, o è morto, e allora si accorge che invece di rimanere infinito, di sapere, o è scemo. Oppure un bravo religioso perfetto, che ha le definizioni esatte e si mangia le sue definizioni. Vediamo il versetto 14. E andando avanti, vide Levi di Alfeo seduto alla gabella e gli dice: segui me. E risorto lo seguì. Ecco, andando avanti, in un certo senso non basta nemmeno la folla, esce anche dalla folla. Sembrerebbe strano perché dice tutta la folla veniva a lui. In realtà manca ancora qualcuno e non può mancare questo qualcuno. Da questo incontro nessuno viene escluso, nessuno. Ecco, Gesù si spinge oltre. C'è la consapevolezza davvero che ogni persona viene incontrata da Gesù, oltre la folla. Se questa folla rischia di diventare una specie di muro, bene, Gesù la oltrepassa. In un certo senso insegnando qual è il movimento del Signore. Non si lascia rinchiudere nella casa, non si lascia nemmeno rinchiudere dalla folla, ma continuamente esce, è in cammino.
Ed è una meta, per vedere quello lì.
Sì. Vide Levi di Alfeo. È lui che esce, è lui che va avanti, è lui che vede. Questa è l'iniziativa di Gesù. Vede questa persona, di cui viene detto il nome e in un certo senso la storia, in questo nome, in questo essere figlio di Alfeo. Non solo, lo vede seduto alla gabella, sul luogo dove si riscuotono le tasse. Cioè l'incontro con Gesù per questa persona avviene in un luogo e in un momento che secondo forse i nostri parametri sarebbero i meno indicati per essere incontrati da Gesù. Perché il luogo è proprio ciò che sta avvenendo in quel momento, potremmo dire, segna per certi aspetti una massima distanza da parte dell'uomo. Perché da buon pubblicano, Levi, pubblico peccatore, non solo è così, ma sta facendo così. Non è che sta lavorando, ah vabbè, già quando c'erano i pescatori, potremmo dire, è un'attività profana, già quello lasciava un po' stupiti, però poteva anche andare. Qua non è un'attività profana quella di Levi, è impura. Levi sta facendo qualcosa che non dovrebbe fare.
E per intenderci, abbiamo visto Gesù tocca il lebbroso. Il lebbroso è l'escluso sociale e religioso. C'è solo una legge da osservare, escludersi. Poi il peccatore, il paralitico, che pure è escluso dal Tempio. Lo storpio non può entrare. E poi questo, peggio ancora, il vero lebbroso, è evitato da tutti, prima di tutta la gente non voglia pagare le tasse. Ma lì le tasse, gli esattori, collaboravano con le truppe di occupazione, che erano pagani, frequentavano i pagani, quindi erano immondi e facevano gli interessi di chi opprimeva il popolo, e poi guadagnavano abbastanza tanto che... Quando Zaccheo, in un brano parallelo, incontra Gesù, dice: se qualcosa ho frodato, restituisco il triplo. Devo aver frodato tanto e guadagnato tanto per poter dar via tanto. Il di più che mette, insomma, è tutto guadagno pulito. Quindi è odiato da tutti. E i pescatori che andavano lì a pagare le tasse, tra l'altro. Quindi...
Sì, per cui... Questo vedere da parte di Gesù questa persona che è lì, seduta al banco delle imposte, a questa gabella. Lo vede e poi gli rivolge la parola. Anche in questo rivolgere la parola potremmo dire: Gesù vede qualcosa che gli altri non vedono. Perché in un certo senso uno potrebbe vedere Levi seduto al banco delle imposte e inchiodare quella persona al suo banco, alla sua gabella. Come dire, io di quella persona vedo il passato di quella persona, vedo ciò che ha fatto, posso dire tutto quello che ha fatto e condannarlo. Gesù vede Levi, ma gli dice qualcosa. In un certo senso quel qualcosa che gli dice segui me è come se facesse, ci facesse comprendere che Gesù vede le possibilità di quella persona, non solo il passato, ma gli apre un futuro a quella persona. È un modo di guardare completamente diverso, lo vedremo poi anche più avanti. Questo Levi che è seduto alla gabella, cioè, come gli scribi dei farisei nel brano precedente, che erano seduti quando Gesù perdona il paralittico, a far vedere davvero chi sono i veri malati. E allora, per certi aspetti, è vero che anche Levi, di fatto qui, è il paralittico in questione, seduto, bloccato a quella gabella. Ma in un certo senso, come il paralitico, è uno che ha coscienza della propria situazione. Allora, non è che stare lì seduto a quella gabella sia la cosa giusta, no. Però in un certo senso bisogna essere consapevoli di quello che sta avvenendo, perché se Levi è seduto a quella gabella, vuol dire che a quella gabella lui ci ha investito la sua vita, fatta di interessi, fatti di denaro, fatti di relazioni basati su quello, fatti di ingiustizia basati su quello. Se avete presente la vocazione di Levi del Caravaggio, da origine francese a Roma, lì è Matteo, seduto al banco. Potremmo dire, non è un Matteo che quella mattina ha deciso di cambiare vita, stava facendo la sua vita di tutti i giorni. E mi viene in mente, visto che oggi è anche la conversione di San Paolo, quando Sant'Ignazio degli Esercizi dice nei modi di fare una scelta, c'è qualcosa di indubitabile a volte nella chiamata. E lui dice come quando il Signore è lui che chiama direttamente. Lui dice, ma come fa il Signore a chiamare direttamente? E lui fa due esempi, Levi e San Paolo. Non ho fatto approfonditi studi, ma la cosa che li accomuna è che non solo queste persone erano peccatori come gli altri, ma che l'incontro col Signore per loro avviene proprio in un certo senso mentre stanno peccando. Non quando hanno cominciato il cammino di conversione o quando non sta facendo il peccato. Questo è seduto alla gabella, quell'altro sta andando a prendere prigionieri cristiani e lì incontrano il Signore. Dicevamo le volte scorse, quando c'è il lebroso, il paralitico, il limite come possibilità di incontro, il peccato come possibilità di incontro, perché lì conosco chi è il Signore.
Anzi, poi vedremo alla fine delle polemiche che l'unico luogo di conoscenza del Signore è il peccato. Non perché dobbiamo avere sensi di colpa o perché dobbiamo fare dei peccati se non ne abbiamo abbastanza, è prendere coscienza che il male è male. E il male è veramente il limite indebito che ci azzera, ci distrugge. E lui ci chiama e ci ama proprio dove noi ci distruggiamo. E quindi qualunque male facciamo, anche autodistruggerci, anche mettere in croce lui ci ama ed è possibile il riscatto. Però nella coscienza del male. E l'unica conoscenza di Dio che abbiamo è nella coscienza del peccato. Tutti conosceranno il Signore dal più piccolo al più grande perché? Perché perdonerò il loro peccato. Geremia 31-34.
Mi viene in mente che proprio a differenza del lebroso e del paralitico, che quelle sono malattie che in un certo senso la persona subisce, qui siamo in presenza del male, cioè c'è una volontà, c'è un compimento da parte della persona. È una paralisi ancora più radicale. Perché la persona qui è implicata in quello che sta compiendo. Allora, come diceva prima Silvano, il fatto di prendere consapevolezza di questo male è il primo passo per essere liberato da questo, altrimenti non mi accorgo neanche. E Gesù lo chiama e gli dice: segui me. Due parole molto semplici, dove è condensata tutta la vita cristiana. Il discepolo di Gesù è colui che accoglie questa parola di Gesù: segui me. Dove il verbo del discepolo potrebbe dire è imparare, no? È seguire. Non imparo una dottrina, seguo una persona. Ma in un certo senso è quello che ci riempie. Non è mettere dentro nozioni nella nostra testa, idee magari anche belle, anche sante. No. È sperimentare che nella nostra vita passa questo Gesù come è passato su quel mare.
Le idee belle e sante. Idee belle e sante. Oggi ho letto un articolo su Testimoni che parlava del progetto di evangelizzazione dei prossimi 10 anni, fatto da uno, l'articolo che un po' se ne intende, dice: sono tutte idee belle, giuste e sante, ma se quella lì è l'educazione, è fatta solo di idee. Dice: ma è pazzia questa, che nessuno capisce niente di questa, perché la fede non sono le mie idee, è seguire Gesù in un cammino, in un'esperienza, degli incontri. Poveri noi, perché da lì è il progetto educativo dei prossimi 10 anni alla fede, mettere in testa le verità e le dottrine inalienabili. Avete visto in giro le dottrine al spasso, voi, le verità inalienabili, e poi vivete di quelle. Viviamo dei modelli, questo sì, purtroppo. E vedere quelli vergognosi, per dire che sono vergognosi, e non seguirli, e seguire gli altri, ma e seguire è un paio di piedi, non di idee fisse. Un'ideologia, il cristianesimo non è un'ideologia, è una persona che segue, perché la ami per diventare come loro. E fare del cristianesimo un insieme di dottrine e fare un'ideologia, cioè si chiama docetismo, è la prima eresia, di ridurre Dio alle tue 3 idee, ma quello non è Dio, sono le tue idee, e scambiare le proprie idee per Dio sono idoli. E poi magari sono cose che non sono incrollabili, come i muri a secco, se sono di pietre immaginarie non crollano mai, più o meno come le sane dottrine, non crollano perché non esistono. Mentre invece è la realtà, scusa. Perché stiamo vivendo anche in una situazione grave su questo, che sempre siamo catturati dalle immagini, dalle idee e non invece dalla realtà e dalla quotidianità di seguire davvero questo cammino.
Viene da dire, ascoltandoti, se Levi avesse visto delle idee quel mattino sul mare, non si sarebbe mosso, sarebbe rimasto lì.
Giustamente.
Non sono, sono le relazioni, è l'essere incontrato così che cambia, per quanto riguarda la prospettiva di Levi, che si sente dire: segui me. Potremmo chiedergli perché l'ha seguito, di che cosa era in attesa. Quali sono le cose che ci muovono dentro? Quali sono le cose che ci portano ad una decisione? Realmente è come quando Gesù racconta la parabola in Matteo 13:44 del tesoro nascosto. Poi va pieno di gioia, vende i suoi averi e compra. Cioè l'esperienza è questa, dell'aver scoperto un tesoro. Qua potremmo dire reciproco, perché da una parte Gesù è il tesoro di Levi, dall'altra parte Levi è il tesoro di Gesù. Ognuno lascia per incontrare quell'altro.
Gesù dirà addirittura: non vendi, ma vendi. Cioè è venuto proprio per Levi.
E poi c'è la risposta di Levi, e risorto lo seguì. Qui si usano dei verbi che denotano la risurrezione di Gesù, per vedere in che cosa consiste il cambiamento di Levi. Vedete, non è un cambiamento da poco. Il perdono offre la possibilità di una vita nuova. È qualcosa di inatteso, insperato. Cioè è come vedere davanti a sé un muro e a un certo momento invece questo muro si apre e si può andare. Come dire, non c'è nessuna, c'è sempre una via di uscita. Ricordate da come è cominciato questo brano. Può risorgere. È come il paralitico che abbiamo letto nel brano precedente, ma questa volta con una guarigione ancora più radicale. Quello che Gesù diceva, che il figlio dell'uomo ha il potere di rimettere i peccati, lo vediamo qui. Cosa fa? Questo potere è un potere che dà vita, che permette all'altra persona di vivere. E quello che fa è, lo seguì. Seguì lui.
Che direi è più facile guarire un paralitico che fare sì che uno che sta lì a fare quel lavoro segua il Signore. E poi cambia scena e finalmente anche qui si entra di nuovo in casa.
È un versetto 15. E avviene che si sdraia a mensa nella sua casa. E molti gabellieri e peccatori giacevano con Gesù e i suoi discepoli. Erano infatti molti e lo seguivano. Gesù esce, Gesù entra, con la stessa libertà, ma entra nella casa di Levi. Lo teniamo già prima
sentito. La nuova chiesa.
Questa è la nuova chiesa dove Gesù abita. È uscito dalla casa di Simone e di Andrea ed entra nella casa di Levi. Scandalo. Perché entra nella casa del peccatore, si mette a mensa. Come contraeva la lebbra toccando il leproso, così contrae l'impurità stando a mensa con queste persone, se uno segue questa logica. Ed è interessante, quando entra nella sua casa e arrivano altri gabellieri e peccatori, questo direi è da parte di Levi una grandezza, perché spesso, anche attualmente, quando uno cambia o si converte, sembra che come sport preferito abbia quello di subito rinnegare e giudicare le persone con cui prima era solidale. Questa forma di conversione un po' sui generis. Niente di tutto questo in Levi. Sì. Nessun giudizio. Quelli che erano suoi amici prima continuano a esserlo adesso.
E dal punto di vista così dei tempi, per Gesù si sdraia, è un presente storico. Poi nella casa, a mensa, la mensa è nella famiglia che si mangia. Mangiare insieme vuol dire vivere insieme, essere fratelli. L'intimità massima è mangiare insieme. Poi sdraiato, che è la cena, che si passa la notte insieme a cenare, a conversare. Se no si mangia a mezzogiorno, pranzo spiccio, seduti o in piedi. Quindi proprio a suo agio. E poi si usa l'imperfetto. Molti peccatori e cavalieri giacevano con Gesù e i suoi discepoli. Erano infatti molti che lo seguivano. Cioè, usa l'imperfetto, vuol dire che è una cosa continuativa, la faceva abitualmente. E stavano a mensa con lui e lo seguivano, eppure erano ancora gabellieri. E non, cioè, sono peccatori.
Come il paralitico, anche Levi viene riportato a casa, ma adesso ci va anche Gesù a casa di Levi. Come dire, questo perdono, questa vita nuova, Levi è chiamato a viverla a casa sua. Come dire, lì dove sono le tue relazioni puoi vivere questa vita nuova. E in questa casa, così come anche lungo il mare, Gesù non è andato con il codice. Questo modo di procedere, cioè la persona non cambia se io gli ricordo quello che deve fare o quello che non deve fare. Questa sarà la sua coscienza. Ma nell'incontro questa persona cambia. Allora il fatto che Gesù va e si sdraia a mensa, questo farà cambiare questa comunione, questo chiamiamolo amore incondizionato. Gesù non dice a Levi: Levi, se cambi vita possiamo diventare amici. No. In un certo senso Gesù gli dice: ti sono amico. E questo cambia la vita di Levi.
Ed è bello vedere come Levi assume lo stesso stile con i suoi compagni, lo stile di Gesù. Mi invita a casa insieme. Sono anche loro come me. E anche per loro la gioia di uscire dal male, di uscire da queste paralisi. Ma non li giudico, non li condanno, sono come me. Cioè, avere la coscienza del proprio peccato rende solidali con tutti gli uomini. Siamo tutti peccatori salvati. È l'incoscienza del peccato che ci fa giudicare gli altri. E tra l'altro qui c'è sotto il problema, perché la mensa con Gesù e i discepoli cosa vi richiama? Gesù saluta a mensa con i discepoli, prese il pane, spezzò, diede e mangiarono. C'è l'Eucaristia. Cosa facciamo con i peccatori nella Chiesa? Li dobbiamo escludere? E sì che lo seguono, giocando, ma insomma sono lì che camminano, cercano e sanno di essere peccatori almeno, però. Cosa faccio? Li condanno, li giudico? Sì, infatti faranno così, li scrive i farisei, che Gesù invece giudica.
Vediamo gli ultimi due versetti, 16 e 17. E gli scribi dei farisei, avendo visto che mangia con i peccatori e i gabellieri, dicevano ai suoi discepoli: perché mangia con i gabellieri e i peccatori? E udito, Gesù dice loro: non hanno bisogno i sani del medico, ma i malati.
Dico una cosa prima, poi. E in genere si trova scribi e farisei, no? Qui invece avete notato che non sono scribi e farisei, ma scribi dei farisei. Gli scribi sono quelli che sanno tutto, i farisei sono quelli che fanno tutto il bene, ma i primi sanno e non fanno, i secondi fanno e non sanno, questi sanno e fanno, sono vinto.
Non hanno bisogno i sani del medico ma i malati. Non venni a chiamare i giusti ma i peccatori. Ecco, ci sono questi scribi dei farisei.
Certo, in tutte le case.
Sì, sono sempre, arrivano sempre. Quando uno meno se l'aspetta sono lì.
Anche nel deserto.
Ce li portiamo dentro. Sono parte di noi. Allora sono lì e cosa fanno? Avendo visto, anche qui, non solo Gesù vede, anche questi vedono. Ma c'è modo e modo di vedere. Il loro sguardo è lo sguardo del giudizio, di chi giudica, ben diverso dallo sguardo di Gesù che vede Levi. E hanno visto che mangia con peccatori e gabellini. Ecco, potremmo dire, in questo sguardo c'è la condanna di Gesù, oltre che dei gabellieri, dei peccatori, ma quelli già lo si sapeva. Di Gesù no.
Ecco, vorrei vedere un po' più chiaramente qual è la condanna che fanno gli scribi dei farisei, cioè le persone giuste, contro i peccatori, che sono uguali a loro. Cioè non è che condannano il male, condannano la persona. Del male sono invidiosi, vorrebbero anche loro essere sorpresi, insomma. Cioè, Gesù è il medico non condanna il malato, ma il male sì. Mentre questi invece condannano il malato e non il male. Nel male sono invidiosi. Punto primo. Punto secondo, questi qui sono i veri paralitici. Perché loro sono giusti, mica sono peccatori. Dio deve ringraziarli, loro sanno tutto. Gli altri sono stupidi, ignoranti, bestie, non hanno nulla di buono, e invece sono figli di Dio. E mentre invece scrive i farisei, no, giudicano, e il Signore bestemmia, e Gesù morirà il figlio di Dio come bestemmiatore,
e ciò che fa come figlio di Dio e fratello è un'altra bestemmia. E un'altra cosa ancora, là parlavano tra sé e sé. E qui parlano i discepoli. Parlano i discepoli accusando Gesù. Non vanno direttamente da Gesù, che è il vero interlocutore, ma dicono ai suoi discepoli: perché mangia con i gabellieri e i peccatori? Da un lato non si affronta mai direttamente la persona, dall'altro, come dire, è insinuare che il vostro maestro non vale niente.
E per dirla tutta, nel brano successivo diranno a Gesù: perché i tuoi discepoli non... Cioè, sono sempre, parlano sempre di un altro, mai direttamente. Questo parlare traverso.
Sì, in cui si allude, lo si capisce, è qualcosa che non è solo di quei tempi. Quando si fa fatica a dire la verità, non è come il Battista che andava tra la dice e dire non è lecito, si capiva. Questi dicono, non dicono, parlano ad altri, però Gesù udito. Gesù è una persona aperta, anche con i suoi sensi. L'abbiamo visto, è lui che vede Levi, adesso ode anche questi scribi dei farisei. Cioè è una persona che è all'opposto dell'ipocrisia, è aperta, non ha paura. Nell'ascoltare, anche qui, non è un giudizio, ma si rivolge a queste persone. Gesù dice loro, mentre questi non hanno il coraggio di presentare a Gesù le obiezioni, Gesù dialoga con queste persone. Questo è un segno di grande libertà e anche di fiducia verso queste persone, perché quello che ha fatto per Levi non è solamente per Levi. In un certo senso anche queste persone Gesù vorrebbe invitare a fare la stessa esperienza, perché si rende conto che quelli sono i paralitici, paralizzati nella loro presunta giustizia. Ma non è che ha lo sguardo di amore per Levi e odia questi qui, tutt'altro.
Si può dire su questo che per esempio il Vangelo di Luca è scritto per Teofilo. Teofilo vuol dire uno che ama Dio, uno perfetto. Perché capisco una cosa, che non è vero che ama Dio, è Dio che ama lui perché è peccatore. Infatti nel Vangelo Gesù non riesce mai a convertire nessuno giusto, solo dei peccatori, Zaccheo, oppure la parabola dei due fratelli. Il giusto è il vero peccatore che condanna il fratello e il padre, e il peccatore è una persona normale che fa i suoi peccati, poi dice ho sbagliato, però il padre mi accetterà. Per cui la difficoltà di Gesù è convertire i giusti, i peccatori è facile convertire, chi si ritiene giusto.
C'era Pascal che diceva che ci sono due categorie di uomini, i peccatori e quelli che si presumono giusti.
E la differenza è grossa.
La differenza è notevole, sì.
Uno si converte, l'altro mai.
Perché alcuni sono paralizzati dal proprio peccato e Gesù li guarisce. Gli altri sono paralizzati dalla presunta giustizia e fanno molta più fatica, perché non c'è coscienza di questo.
E solo dopo risorto Gesù riuscirà a convertire un giusto, Paolo, negli Atti degli Apostoli. Oggi è la festa. Irreprensibile nell'osservanza della legge, e lo faceva per zelo.
E Gesù dice loro: non hanno bisogno i sani del medico, confermi, ma i malati. Non venni a chiamare i giusti, ma i peccatori. Cioè è venuto a chiamarci tutti. Non sta dicendo agli altri che non hanno bisogno di essere chiamati. In un certo senso, quando si comprenderà che Levi è nostro fratello, allora ci sarà la possibilità anche per noi, anche per gli scribi dei farisei, della conversione. e dalla possibilità di una vita insieme. Qui Gesù dice qual è la finalità della propria missione, come aveva detto alla fine del primo capitolo: andiamocene altrove, per questo sono stato mandato. E lo dirà anche più avanti al capitolo decimo: non sono venuto per essere servito, ma per servire. Qua è come se Gesù focalizzasse il senso della sua vita. Il senso della vita di Gesù è questo: incontrarci, chiamare i peccatori, invitare le persone a risorgere.
E poi è bello che c'è la resurrezione rapida di Levi, risorto lo seguì, e gli altri che ne seguono zoppicando, facendo ancora le stesse cose, però Zaccheo, che ha sperimentato di essere guardato bene da Gesù, li invita a casa sua, e poi diventeranno quel che diventiamo, quello che siamo tutti. Per esempio, prima di celebrare l'Eucaristia cosa diciamo? Per celebrare degnamente. Qualche prete bravo dice meno indegnamente. No, non è meno indegnamente. Per essere degno riconosco che sono peccatore, l'unica dignità che ho è che sono peccatore convinto, e dico è sbagliato a fare come faccio, e lui viene a parlare. Se invece vuole essere perfettino, meno indegnamente. Così vai a fare la comunione e dici non sono degno. Ma scusa, se non sei degno perché vai? Appunto, perché non sono degno, non vado a ricevere il salario dei miei meriti. Amore, perdono, la misericordia, questo sguardo di Gesù.
Mi viene in mente, forse l'ho già detto, eventualmente mi scuso, ma sul ponte di Castel Sant'Angelo, dove ci sono gli angeli a Roma, c'è l'ultimo angelo verso il castello, che era la lancia del Bernini. Sul piedistallo hanno messo delle citazioni, e la citazione sotto questo angelo è della Vulgata del Cantico dei Cantici: vulnerasti cor meum, mi hai ferito il cuore, hai ferito il mio cuore. È quello che dice lo sposo alla sposa del Cantico dei Cantici. Come dire che il massimo male, il mio peccato, ha questa risposta da parte del Signore: hai ferito il mio cuore. Come risposta c'è questa dichiarazione d'amore. È l'esperienza che Levi fa quella mattina. Gesù, chiamando, dicendo segui me, gli sta dicendo: hai ferito il mio cuore. Ora, in questo non c'è nessuna legge che ci può portare. Nessuna legge mi può spiegare qualcosa dell'amore, nessuna. Forse la coscienza del mio peccato mi può aiutare a sperimentare qualcosa di questo amore. Mi può far sperimentare che è venuto a chiamare il peccatore. Quello che si diceva adesso della dignità o meno, della mia indegnità.
Mi è piaciuta molto la tua espressione che ti è sfuggita, che non c'è nel testo, quella mattina, è vero, perché è il giorno nuovo, cioè, non c'è nel testo, non ti sono andato a vedere, sì, ma è vero, è chiaro che è la mattina, prima non c'era, per lui tutti i giorni erano uguali, quello invece è il nuovo giorno in cui veramente sorge il sole, in cui nasce. Sì.
Ci possiamo fermare qui? Rivediamo un attimo il testo e poi condividiamo ciò che abbiamo sentito.
Gesù imparava, cosa vi ha imparato oggi questa voce, questo fatto?
Ho sentito così, grande dispiacere per gli scribi dei farisei. Non ce la fanno proprio a capire Gesù. Io sono stato a Cafarnaum lì e me lo ricordo quel posto. E come li vedo un po' lì, perché la cosa che mi ha colpito è, loro dicono ai discepoli, che peraltro sono fuori perché loro non sarebbero entrati, quindi noi siamo fuori con... cioè loro non dicono perché levi mangiano i peccatori, perché levi un peccatore e mangiano i peccatori. Loro dicono perché Gesù mangia quei peccatori. Cioè la cosa li colpisce e in qualche modo loro portano, così ho sentito questa cosa qui, loro portano... Nel cuore che Gesù non dovrebbe essere, lo riconoscono come giusto e si stupiscono enormemente del fatto che è. Non riescono proprio a vederlo, questa cosa. Mi ha colpito, mi ha un po' rattristato. Non ce la fanno. Forse ce la mettono anche, ma non riescono, non ce la fanno.
Pensavo che è vero, non ce la fanno, ma... Un giorno come quello di oggi, della conversione di Saulo, fariseo quanto alla legge,
è scritto.
Quelli è proprio, come dire, accomunati, il pubblicano e il fariseo. Cioè, qui c'è la vera fraternità, come dire, dove il pubblicano e il fariseo non sono due categorie diverse di persone, accomunate tutte e due dall'essere peccatori perdonati. Quando anche Saulo comprende questo, allora avviene, per cui anche per gli scribi dei farisei c'è speranza. È vero però questo, che della maggior fatica, ma tanto è vero che per quanto riguarda Saulo, mentre questo è seduto al banco delle imposte, quello sta credendo di rendere culto a Dio facendo prigionieri questi, ammazzando i cristiani. Questo è il punto. Fino a quando leggevamo oggi la seconda di Timoteo, diceva: io vivo lontano dalla fede. Ma non sta dicendo che è stato ateo, anzi sta dicendo che è stato credente, zelante, fanatico. Quello è essere lontano dalla fede.
E poi conclude nella lettera a Timoteo, quel brano lì, capitolo primo, al versetto 15: è vero, Cristo è morto per i peccatori, dei quali io sono il primo. È orgoglioso, irreprensibile nell'osservanza della legge. Non sei il grande maestro della legge, come io, ma anche scriba, e poi zelantissimo, migliore, tutto. E quindi io per primo l'ho ucciso.
I farisei capiscono perfettamente quello che sta facendo Gesù. Perché non lo possono accettare.
Però non capiscono che loro sono peccatori.
Cioè, loro vedono che Gesù porta Dio lì. È la cosa che non riescono a accettare.
Esatto.
E non è che sono stupidi, nel senso che pensano un'altra cosa.
È Giona che va contro Dio perché dice: sei clemente, longanimo, misericordioso, e quando amore ti lascia in pietà, te l'ho detto e tutto. Non si fa così. Quelli vanno puniti. Se no noi che siamo bravi.
Sì. Sembra che mentre noi giochiamo sempre la conversione da un punto di vista quasi morale, la conversione qui è sull'immagine di Dio, chi è Dio. Questo salta in questa...
Salta Dio.
In questa disputa.
Anche molti cristiani quale Dio venerano? Quelli che fanno le crociate, che condannano, che hanno le belle idee tutte a posto, in nome delle idee stermi e taglia le teste. Guarda.
Sempre a me colpiva questo nel senso che insomma, che la fede non è lo scattato, non può esaurirsi in quello, ma nel fare, nel seguire la volontà di Dio,
che amare il prossimo, che amare il prossimo, non giudicare, non condannare.
E anche questi leghi, voglio dire, non è che sì, cioè lui ha una risorge, no? Ha una conversione, ma mi sembra che proprio come è visto qui non c'è il miracolismo, che a me proprio mi piace un po', no? E sembra sempre quella roba da mago Silva, che detesto, che vengono spesso raccontate così. Cioè questo sta continuando a frequentare le persone prima, ma forse lo fa con una consapevolezza, con una
testa
diversa, no?
La scena è più pittoresca in Zaccheo, Luca è più filmico, e Marco è più secco, ma è uguale. Che vuol dire che nessun giusto si salva, chiaramente, perché non vuole essere salvato, perché io sono a posto.
C'è un episodio che amava raccontare il padre Filippo quando era ancora la grave donna, dice padre, no? Che una volta è andato a portare la comunione a un uomo anziano e non si poteva muovere, era disteso al letto e c'era la moglie seduta accanto a lui. Allora prima della comunione pregavano il confiteo. Allora quando è arrivato a dire mea culpa, la moglie era riseduta e diceva mea culpa, mea massima culpa. Cioè batteva il petto del marito. Ecco, a volte la tentazione è questa, cioè dire mea culpa però battendo il petto dell'altro.
Come quella che si confessa e dice il me peccato che il mio marito è il bene. Ha ragione con una donna così, la consolazione che ha.
Queste sono le logiche, no? Magari che non facciamo in maniera così accentuata, ma sono rivelative questi, un modo di procedere. Dico mea culpa, però questo, quest'altro, questa è la...
Beh, scusa, abbiamo fatto anche noi mea culpa, la Chiesa ufficiale, quindi tutti sui peccati di 1000 anni fa, non su quelli di adesso.
Sì, la logica può essere esattamente questa, no?
Giusto, ma farei fare su quelli di adesso, sui miei possibilmente.
Io sono questa luce, spero avere come preso di lottare l'importanza delle esperienze, no? Però penso un po' alla pisallella, quindi non mi ricordo che ci sono tutto, quindi non è facilissimo, secondo me, distinguere il fariseo, il peccatore, quando ti senti peccatore però in fondo non ti senti anche giusto, però in fondo, cioè è un bel casino, insomma, no? Io trovo questo difficoltà, cioè, nel senso, nella logica mi funziona tutto, poi...
E cosa fa uscire da questa difficoltà, non che risolva, non che ci cambi, ma cambia il modo di vedere, che non sono io che mi guardo, ma guardo come mi guarda lui. E comincia a guardare me e gli altri con un altro sguardo, e lì la conversione. Perché se io mi guardo e guardo gli altri come guardi me, infatti ami il prossimo tuo come te stesso, critico gli altri perché critico me. Non accetto gli altri perché non accetto me, sono simile a me, lo detesto, basto io. Cioè, invece proprio la vera conversione è cambiare occhio su di sé, avere l'occhio.
Sì.
Ah, vedete, qui è il gioco dell'occhio di lui che vede. Vede e dice.
Io mi ritrovo molto, cioè su quella, cioè, sulla vita che sto facendo io, non so, sul lavoro, così, in famiglia, mi ritrovo molto con solamente l'atteggiamento dei farisei, degli scrivi. Nel senso che trovo trovo che non è facile, cioè, sono, anche se tante volte ti impegni per avere, vedere gli altri con un occhio fraterno, così, poi nella fretta, nella frenesia delle cose da fare, così, è facile a parole, così, giudicare, e poi, anche come dicevi tu, dicevate che alcune volte senza sotterfugi, cioè alcune volte non si neanche il coraggio alcune volte di dire così, magari si parla con un collega così, oh, ma io guarda che non sto dicendo, non voglio che, però ma sempre così, intanto così c'è questo atteggiamento così, non, magari il silenzio è difficile, cioè il giudizio è proprio iscritto, è una cosa iscritta dentro, per questo che non lo so, che io oggi non sono andato a messa, però ieri sono andato a messa, per dire, il Vangelo dell'altro giorno, così ho sentito un po' l'omelia, già mi parlava ancora di questo, sono un discorso che sto portando avanti anche questo, cioè quello sul rapporto con l'altro, poi no, stasera è stata un'altra bella occasione per incontrare questa cosa, questo stare insieme, questa relazione.
Circa poi la relazione, questo pezzo di Vangelo dice: questi stanno con Gesù, star con, e la definizione del discepolo, sono fatti per essere con lui, questi sono con lui, e poi si dice e lui è con i peccatori, e lui è con i peccatori, si dice due volte, prima con peccatori e gabellieri, poi con gabellieri e peccatori. Cioè, tre volte il complemento di compagnia di Gesù, proprio solo con loro. E i discepoli che scrivono il Vangelo capiscono qualcosa. I discepoli sono stati fatti per essere con Gesù, perché? Perché sono così. Anche la solidarietà tra gli uomini, da cosa nasce?
Nasce da riconoscersi tutti i peccatori perdonati, non dalle nostre qualità. La Chiesa non è l'insieme delle persone, tra virgolette, perfette, come intendiamo nella perfezione. Adesso, uno in un nostro documento di una congregazione generale, 32esimo, poi alla sua per i gesuiti, ma si chiedeva, cominciava su un decreto, chi è il gesuita? E la risposta era, il gesuita è un peccatore chiamato dal Signore, eccetera, eccetera. La prima cosa è questa. Io penso che non abbiamo forse l'esclusiva di questo, facciamo parte bene di questa categoria, ma questo rende possibile la comunione fitta tra le persone. Se io riconosco di essere peccatore perdonato, come Levi, cioè Levi nel momento in cui sente su di sé quello sguardo di Gesù, comprenderà che anche verso gli altri Gesù avrà lo stesso sguardo, e questo cambierà lo sguardo di Levi. Seguire lui, diventare suo discepolo, significa avere lo sguardo di Gesù su di sé e sugli altri. Questo cambia la vita. Potremmo incontrare delle resistenze dentro di noi a questo, ma a questo siamo chiamati.
Ecco, e a questo, stando attenti a non cadere nel qualunquismo, spiego, no? Perché poi dice, allora tutto va bene. No, non va bene. Il male è male e bisogna avere schifo e vergogna del male, che è in noi e negli altri. Perché giustificare il male è come scrive i farisei, che loro sono apposta. Non ho fatto nulla di male. Sì. Semplicemente vuoi ammazzare gli altri per essere più bravo tu, poco male. Critichi e giudichi tutti, fai il contrario di Dio, poco male. Ti dispiace che Dio sia buono, clemente e misericordioso, quindi non vuoi Dio, sei l'unico che uccide Dio. Vuoi meritare il suo amore e comprare, vuol dire che lo tratti da puttana, per comprare l'amore. Quindi, noi sono perfetti. Sì.
Quello che sembra anche il Salmo diceva, quello del mito, misericordia e verità. Avere la coscienza del male, altrimenti non
e penso che la vera identificazione per chi legge il Vangelo non è quella con Levi, ha lasciato, è andato, non è quella con gli altri che stavano lì a mensa ancora erano cavalieri e peccatori e lo seguivano, no? L'identificazione nostra è con gli scribi dei farisei, non solo con gli scribi dei farisei, con gli scribi dei farisei, perché noi sappiamo le cose e siamo anche bravini, veniamo qui lunedì, quindi anche lunedì,
anche lunedì veniamo qui,
anche noi da 40 anni. Cioè è per noi questo che impariamo a avere lo sguardo, per chi legge insomma, ecco, lo sguardo del Signore, che è diverso dal mio, che sto leggendo.
Lei colpisce il fatto che mette molto l'accento sulla confessione. Cioè, poteva dire solo peccatore, invece ha detto anche cavaliere. Per esempio, quando in qualche modo sceglie il primo posto, lì parla solo di peccatori, e non ci mette dentro il peccatore. E non riesco a capire se c'è un giudizio morale.
Sì, perché il gabelliere era l'escluso, era l'odiato per eccellenza da tutto il popolo, perché è uno dei tuoi che collabora con gli altri, che sono pagani, vive da pagano, sfrutta i suoi, deruba i suoi, a nome sono quelli da eliminare, sono i nemici del popolo. Erano quelli che Simone lo Zelota e Giuda li avrebbero pugnalato subito, lì sull'istante. Infatti l'ha chiamato dopo loro. Aveva chiamato prima quattro che erano più o meno così pescatori, adesso un peccatore, quello zelota è giusto. Capitava un giusto prima, li faceva fuori tutti. Simpatico Gesù, vero? È un Dio più che non ci si aspetta. Dice, vedendo i preti e i vescovi non sembra così simpatico, però non è lo stesso.
Beh, poi la fine di Gesù sarà la fine non di un giusto, ma sarà la fine di un giusto.
È un malfattore, perché è giusto.
Ah, ma è giusto.
Esatto, cosa ha fatto di male, scusa? Solo ucciso. Bene, e la volta prossima ci vediamo, poi chi va a Oriente, chi va a Occidente, chi va al Sud, noi scompaiamo per
un po'. Andiamo a nuocere altrove.
Ecco, tu torni quando?
Io torno il 23.
Ah, che giorno è? Vabbè, ci vediamo martedì prossimo e diremo le date quando torniamo.
Il primo ci sarà.
Il primo?
Sì, il primo c'è. Ecco, e poi dopo vediamo quando non ci siamo, perché.
Padre nostro,
che sei in cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Arrivederci.